benvenuto su Full Gas, il podcast che fonde la storia e l'attualità della Formula 1. Conducono in studio Fabrizio Monaco e Carolina Tedeschi.
E allora bentrovati, come state? La prima puntata è andata, l'avete ascoltata? Spero proprio di sì. Un ben trovati da me, Fabrizio Monaco, e anche da Carolina Tedeschi, che mi affianca in questa avventura. Allora, la prima puntata è andata, l'avete ascoltata? Spero di sì. Ci sono arrivate un po' di email, ci sono arrivati un po' di consigli, speriamo di poter migliorare nel più breve tempo possibile. E ci troviamo questa settimana con due nuovi argomenti, come sempre divisi in parte storica e parte di attualità. Prima di iniziare, una cosa che non vi ho detto settimana scorsa è che questo progetto, il progetto di Full Gas, è inserito all'interno di un altro progetto che si chiama Your Race. Cos'è Your Race? Your Race è una community dedicata interamente al motorsport 2 e 4 ruote. Ci troviamo principalmente su Facebook e organizziamo delle live settimanali dove intervistiamo degli ospiti che possono essere piloti, personaggi del mondo del motorsport a 360 gradi. Quindi un saluto agli amici di Your Race e ci troviamo presto sulla loro pagina. Altre notizie interessanti, siamo da questa settimana presenti su tutte le maggiori piattaforme di podcast, Spotify, Spreaker, Diesel, Apple Podcast, quindi siamo anche su iTunes, quindi potete ascoltarci un po' dove volete, dalla macchina, dal telefonino, dalla televisione di casa, un po' dove volete. Se volete comunicare con noi, i nostri riferimenti, anzi il mio riferimento personale sia su Instagram che su Twitter è FabriMagic, quindi mi trovate con questo username per seguire le mie ultime pubblicazioni, le mie ultime notizie e contattarmi anche privatamente su feedback, consigli, critiche, tutto quello che volete riguardo questo podcast. Bene, allora, entriamo nel vivo. Questa settimana, per quello che riguarda i cenni storici, ho pensato di parlare di una gara nello specifico, che è una gara che in realtà viene ricordata soltanto per gli ultimi giri finali, che è quella di Monaco, Monte Carlo, 1992. È una gara un po' particolare, è stata noiosissima per quasi tutto il periodo in cui i piloti sono stati in pista, ma gli ultimi giri sono stati veramente, veramente interessanti. Dopodiché, come al solito, Carolina ci illustrerà le ultime notizie nell'ambito di Formula 1. Quindi direi iniziamo subito e parliamo di Monaco 1992. La stagione appunto è quella del 1992, siamo alla sesta gara di una stagione che appare già scontata. Le Williams sono troppo superiori rispetto a tutte le altre scuderie. Mansell è a punteggio pieno dopo 5 gare, 5 vittorie in 5 gare. Senna e le McLaren faticano a tenere il passo e proprio a causa del divario tecnico la Honda sta addirittura pensando di ritirarsi dalla Formula 1. Arriviamo appunto al Gran Premio di Monte Carlo, una gara da sempre speciale, quasi rappresentasse un campionato a parte, una sorta di campionato nel campionato. Si sa, chi vince Monte Carlo in qualche modo è speciale. A Monaco Senna sembra avere una marcia in più, negli ultimi 5 anni si è già imposto per 4 volte e un'altra vittoria gli permetterebbe di eguagliare Graham Hill, unico pilota fino a quel momento ad aver conquistato 5 volte il Gran Premio del Principato. Andiamo in qualifica e Mansell sfrutta tutto il potenziale della sua macchina e fa una pole abbastanza agevolmente, dietro di lui ci sono il compagno di squadra Patrese e Senna, un po' in difficoltà. Al momento della partenza scattano tutti bene al via, anche Senna che supera subito Patrese e si mette all'inseguimento di Mansell, che però dispone di una macchina veramente troppo superiore e inizia a prendere vantaggio, col ritmo addirittura di un secondo al giro. Dopo le prime fasi Patrese si rifà sotto al brasiliano e Senna deve difendersi, fino a quando però il pilota italiano accusa dei problemi sulla sua Williams ed è costretto a rallentare. Da qui in avanti la gara sembra cadere in un oblio noioso. Mansell è davanti e gestisce comodamente il vantaggio su Senna, un vantaggio che ormai è di 30 secondi abbondanti. Patrese è costretto a tenere un ritmo inferiore proprio a causa dei problemi con la sua macchina e deve tra le altre cose difendersi dagli attacchi di un certo Schumacher, anche lui un pilota che con Monte Carlo poi stabilirà un rapporto molto confidenziale. La noia viene improvvisamente interrotta al 71esimo giro quando ne mancano mai solo 7 per finire la gara. Mansell imbocca il tunnel e improvvisamente la sua macchina sbanda per poi finire lunga la successiva chicane. È evidente che c'è un problema e finire la gara non sembra più così scontato. Mansell rientra in box e si nota un danno al cerchione della posteriore sinistra e addirittura il dado è allentato, qualcosa di apparentemente inspiegabile. C'è stato un contatto in precedenza, un piccolo contatto con le barriere, nessuno riesce a capirlo. Ad ogni modo, a fine pit stop Mansell è secondo, davanti ormai c'è Senna. Mansell non si arrende, inizia a girare con un ritmo imbestialito, guadagna qualcosa come 3 secondi al giro a Senna, del resto lui aveva appena fatto il pit stop e aveva gomme nuove, Senna aveva le gomme disintegrate. Quando mancano 4 giri al termine, i due sono separati da appena qualche decimo di secondo, gli ultimi 3 giri rimarranno nella storia della Formula 1. Mansell tenta il sorpasso praticamente ad ogni curva, sfruttando ogni centimetro quadrato di asfalto, ma Senna non solo resiste, sembra sapere in anticipo cosa farà Mansell. Gli chiude ogni porta, ogni piccolo spazio prima ancora che il britannico sferri l'attacco. Nigel le prova davvero tutte, al penultimo giro Senna, per coprire gli spazi, fa la staccata della vita alla chicane del Porto, il che lo porta a sbandare sulle 4 ruote, pur tenendo il controllo della macchina quasi come se stesse facendo un rally. La concentrazione è massima, anche il minimo errore da entrambe le parti significherebbe non solo perdere la gara, ma rischiare l'incidente e quindi di non arrivare nemmeno al traguardo. Credo che siano questi i momenti in cui un pilota probabilmente pensa o la va o la spacca, o tutto o niente. All'ultimo giro Mansell è ancora attaccato agli scarichi della McLaren, la sua ala anteriore quasi si incastra nel cambio della macchina di Senna. La situazione è la stessa già da 4 giri e lo sarà ancora di più in quest'ultimo giro. Senna è sotto pressione, è evidente che è sotto pressione, ma non è la prima volta che gli succede, non sarà certo l'ultima, e se c'è un pilota che sopporta bene la pressione, questo è proprio lui. La pressione però gli causa un piccolo errore, alle piscine, stacca qualche centimetro più in là ed arriva un po' scomposto a centro curva. Mansell lo vede, intravede uno spazio e tenta di infilarsi, ma anche questa volta Senna lo chiude, e da lì in poi c'è un unico punto per evitare il sorpasso, che è la Raskas, ma sarebbe quasi un suicidio. Mansell però è lì, vede la vittoria, una vittoria che gli era stata comodamente alla portata e solo a causa di un guasto la sta perdendo. La vittoria è lì ad un paio di metri, teme però di non riuscire ad agguantarla. Senna esce davanti anche alla Raskas e taglia il traguardo per primo. Vince e diventa il secondo pilota nella storia della Formula 1 a conquistare Monte Carlo per 5 volte. Nelle interviste dopo gara Senna dichiara: sapevo benissimo che senza un episodio fortunato non avrei avuto possibilità di vittoria. Era fondamentale passare subito Patrese. Quando i box mi hanno detto che ero primo, sapevo di avere le gomme distrutte e sentivo anche la stanchezza. Negli ultimi 4 giri credo di aver consumato tutte le mie riserve di adrenalina e in alcuni punti non ho guidato in maniera pulita, ma dovevo difendermi e credo che Nigel se ne sia reso conto. Mansell dal canto suo era molto dispiaciuto. Era in pieno controllo e sembrava avviato verso l'ennesima vittoria della stagione. Anche lui a fine gara fa qualche dichiarazione. Dopo il pit stop credo di aver guidato oltre i miei limiti. Probabilmente la macchina di Senna era troppo larga perché non sono riuscito a sorpassarlo. Quel record di vittoria a Monte Carlo Senna non solo lo raggiungerà, ma lo batterà definitivamente l'anno successivo, diventando il primo e ancora oggi l'unico pilota ad aver vinto 6 volte a Monte Carlo. Mansell invece a Monaco non vincerà mai, anzi, quella sarà la sua ultima apparizione al Principato. Vincere a Monte Carlo per un pilota di Formula 1 è sicuramente un'esperienza unica. C'è chi, come Schumacher e come Senna, sono stati in grado di vincerlo ripetutamente, anche Hamilton. Ci sono piloti invece come Mansell che ci hanno provato, sembravano destinati a vincerlo, magari anche ripetutamente, ma purtroppo questo non si è concretizzato. Il fascino della Formula 1 in fondo è anche questo, quando ormai un gran premio sembra assegnato, sembra anche noioso, poi capita l'imprevisto che rimette in gioco tutti. Ricordo una vittoria di Olivier Panis a Monte Carlo, arrivata in un modo veramente, veramente incredibile. Bene, dunque, anche per questa settimana abbiamo parlato di un duello, di una battaglia in pista, secondo me tra le più appassionanti che ci sono state. È avvenuta per un puro caso, un evento sfortunato di Mansell in pista, ma comunque che ha dato luogo a qualche giro memorabile che ancora oggi viene raccontato. È il momento di passare all'attualità, per cui cedo la parola a Carolina. Carolina, a te, vai.
Ed eccoci qui ragazzi, dopo delle chicche storiche da parte del nostro Fabrizio Monaco, io direi di passare all'attualità. E passando all'attualità mi trovo ancora una volta a parlare della Red Bull, perché la Red Bull in questo periodo storico, possiamo dire così, è movimentata, perché non solo si sta muovendo per cercare una soluzione all'addio di Honda a fine del 2021 e quindi cercare la famosa Power Unit, ma è anche in alta marea per quanto riguarda il mercato piloti, cioè chi affiancare nella lineup a fianco del giovane Max Verstappen, che è la stella di punta del team, possiamo definirlo così. E in questo caso ci sono diverse opzioni, nel senso che Helmut Marko non vuole mettere in dubbio Alexander Albon. Albon che viene da una stagione un po' altalenante sicuramente, ma Marko sta cercando di dare al pilota quel massimo comfort, tra virgolette, per far sì che il pilota si senta tranquillo nell'estrapolare le sue massime prestazioni dalla monoposto, ma anche da se stesso come pilota. Però d'altro canto Alexander Albon si trova obbligato a dover dimostrare al team e alle persone che hanno creduto in lui che merita quel sedile, ovviamente. E ricordiamo che purtroppo, per fortuna, bisogna vederla un pochettino dai punti di vista, Helmut Marko e il team della Red Bull sono un po', per quanto riguarda le decisioni sul mercato piloti, non hanno mezzi termini, nel senso che promuovono un pilota nella loro Junior Academy, quel pilota non funziona, non è veloce come loro avevano previsto, ok, quella è la porta, avanti il prossimo. E sicuramente questo meccanismo, chiamiamolo così, un po' tra virgolette brutale, sinceramente non aspetta le tempistiche dei piloti. Soprattutto è importante ricordare che il passaggio da Formula 2 a Formula 1 è un passaggio importante, in particolar modo per quanto riguarda tutte quelle indicazioni da dare agli ingegneri per i setup, per i dati, nell'analisi dei dati, perché la Formula 1 è molto più complicata rispetto che alla Formula 2. Quindi un pilota dopo questo passaggio importante sicuramente ha bisogno un attimino, non dico che bisogna avere 2 o 3 stagioni per, però un attimino, qualche gara per capire il setup giusto, per capire come lavora il team, come lavorano gli ingegneri, come funziona la monoposto, è importante darglielo. E la Red Bull in questo caso taglia le gambe, possiamo definirla così. E quindi a fronte di tutto questo scenario del guardarsi in casa, ovvero del famoso Alexander Albon al fianco di Max Verstappen in un ipotetico 2021, la Red Bull si sta guardando intorno per i futuri papabili, le papabili scelte che possono fare in ambito del mercato piloti. E le scelte sono essenzialmente 2, un Sergio Perez dall'altra parte e Nico Hülkenberg dall'altra. La vera domanda è quanto in realtà questi due piloti possono avvicinarsi alle prestazioni di Max Verstappen. Ed è una domanda in realtà molto molto complicata, perché noi sappiamo che di Max Verstappen esiste uno ogni generazione, ci sono quei talenti che nascono e che sono quasi alieni, cioè possiamo considerarli fuori dalla norma. E in quest'ottica possiamo capire anche che la difficoltà di Albon, che è stata la stessa difficoltà di Pierre Gasly nella stagione precedente, è la pressione, ovvero l'approccio mentale quando hai di fianco un teammate, un compagno di squadra così colossale, così importante, è davvero difficile poi mantenere l'asticella alta. E la Red Bull deve anche considerare fare un altro tipo di ragionamento. Non è il ragionamento che possono fare quest'anno, perché purtroppo il dominio Mercedes ha delle radici troppo profonde da sradicare così. Però la Red Bull deve capire, e vogliono lavorare in quest'ottica ovviamente, se hanno la monoposto giusta e la Power Unit che glielo consente, però di lottare per il titolo. E quando lotti per il titolo non puoi avere solo un cavallo di punta, non puoi avere un solo pilota che può avere davvero la possibilità effettiva e concreta di andare a podio e di vincere le gare. Ma è importante avere 2 piloti bravi. Ora non dico di avere 2 cavalli di punta, perché poi 2 galli nel pollaio sono sempre molto difficili da gestire, ma capiamo meglio in quest'ottica sicuramente il lavoro che fa Mercedes con un Lewis Hamilton e con un Valtteri Bottas. Hamilton cavallo di punta, Bottas che sicuramente fa secondo scudiero. Chi apprezza, chi non apprezza, sta di fatto che alla fine della fiera l'importante per i team, dato che si fanno grossi investimenti nell'ambito della Formula 1 e nel reparto corse, è importante portare a casa risultati ed è importante vincere. Quindi bisogna trovare uno stratagemma per cercare di dare all'interno della squadra quell'equilibrio giusto che consente di avere un cavallo che vince e l'altro che solido che porta punti. Quindi in questo caso capiamo anche tutto il lavoro che ha fatto Toto Wolff nel team tedesco. Tornando a Hülkenberg, potrebbe davvero essere un'opzione. Mi soffermo più su di lui che su Perez, perché Hülkenberg è uscito dal circus della Formula 1, perché al suo posto è stato inserito il pilota francese Ocon, uscito dalla sfera della Mercedes con Toto Wolff. Ed è importante parlare di Hülkenberg anche perché noi sappiamo che spesso quando si esce dal mondo della Formula 1 si fa poi fatica a riagganciarsi e ritornare dentro e riavere la possibilità di guidare una monoposto. Questa opportunità la può avere soltanto un Fernando Alonso con tutta la storia che ha scritto. Quindi per Hülkenberg questa stagione 2020, che doveva essere lontana dalla Formula 1, si è sviluppata in maniera positiva, perché purtroppo ha avuto, a causa del Covid, ovviamente la possibilità di tornare sulla monoposto, su una monoposto che è la Racing Point, che tra l'altro assolutamente non va malaccio, anzi, e quindi lui ha avuto l'opportunità di dimostrare ancora una volta il pilota che è. Giusto per ricordare, ad esempio, quest'ultimo weekend al Nürburgring ha dato la possibilità alla Racing Point di portare a casa quei famosi punti che gli hanno concesso di scalare al terzo posto nella classifica dei costruttori. Quindi capiamo quanto Hülkenberg, anche se fuori un po' dagli allenamenti, possiamo definirlo così, arriva sulla pista grazie alla sua esperienza, grazie al pilota che è, comunque è un pilota solido che porta a casa punti, costante. Ed è questo che poi è forse quella briciolina in più che fa sì e che consente a un team di cercare e di provare di sradicare la Mercedes, sradicare il dominio Mercedes e di arrivare al titolo del mondiale, sia per il pilota che anche dei costruttori. E quindi bisogna poi capire come affiancare, che pilota affiancare a Max Verstappen, perché i casi sono due, e seguitemi anche voi nel ragionamento che vi porto a fare. O si affianca un pilota giovane, ma abbiamo visto che sia Pierre Gasly che sia Albon, la pressione mentale è troppa di fianco a Max Verstappen, e quindi diciamo che vanno in default, si spengono, vanno in off. Altrimenti si può affiancare di fianco a Max Verstappen un pilota solido, che ovviamente la sua storia l'ha già fatta, ovvio che si ha la possibilità di vincere, sicuramente è un pilota e quando si tira giù la visiera si cerca anche di vincere, però sicuramente potrebbe essere il bilancio perfetto tra un giovane che va fortissimo e un pilota storico, è un pilota che ha un suo passato, che è costante, che mi porta a casa quei punti necessari per andare a poi vincere il mio campionato costruttori. E ricordiamoci anche che per quanto riguarda l'Alfa Tauri, la Red Bull sta cercando, comunque ha sempre cercato, dopo tutti gli investimenti che hanno fatto nel loro bacino di giovani piloti nelle formule minori, di portare in Formula 1 tutti quei piloti rookie, ok? E cercherà probabilmente di farlo anche nel 2021 per quanto riguarda l'Alfa Tauri, e molto probabilmente decideranno di tenere Pierre Gasly, perché è reduce di una stagione che non è ancora finita, quella 2020, però reduce da una stagione ottima per il pilota francese, e sicuramente sull'uscio e lascio, come si suol dire, è Kvyat, che probabilmente dovrà lasciare il suo posto, il suo sedile a Tsunoda, che è un pilota giapponese che sta venendo su dalla Formula 2, ottimo, anche nonostante sia giapponese, e l'Honda si ritirerà poi da fine del 2021, questo non ha importanza, ma molto probabilmente questo pilota appunto giapponese prenderà il posto del pilota russo in Alfa Tauri. Quindi nei prossimi Gran Premi sicuramente i rumors cresceranno di chi prenderà il posto di Alexander Albon al fianco di Max Verstappen, cosa succederà in Alfa Tauri, però sicuramente tutto si delineerà non solo per la Red Bull ma anche per altri team che ancora non hanno deciso le loro line-up negli ultimi Gran Premi. Probabilmente già in Turchia potremmo avere qualche idea un po' più chiara. Però queste sono le decisioni, questo è il lavoro che sta facendo Helmut Marko in maniera più specifica per quanto riguarda le sue scuderie. E quindi sarà poi interessante andare a capire come andrà avanti questa decisione per quanto riguarda appunto il mercato piloti della Red Bull. Dopo questa parentesi sulla Red Bull, io direi di spostarci finalmente in casa nostra, ovvero tornare a parlare di Ferrari, una Ferrari che sicuramente è reduce da una stagione 2020 da dimenticare completamente, una stagione in rosso in tutti i sensi. Però Mattia Binotto ha sempre detto durante le interviste che c'è una buona speranza per il 2021. Perché? Perché loro stanno lavorando nettamente a 360 gradi su quel motore che è venuto a mancare sicuramente quest'anno. Nel 2019, una stagione che aveva comunque è stata caratterizzata da una monoposto con una struttura, con un telaio completamente sbagliato, ma coperto nelle prestazioni da un super motorone. Se ricordiamo ad esempio a Monza, quando c'era Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che nonostante DRS aperto non riusciva davvero a prendere il monegasco e continuava a fare dei team radio a Bono chiedendo maggior potenza per raggiungere, per avere la possibilità di poi di sorpassarlo. Quel supermotore che è arrivato dopo Spa, cioè a Spa, con la prima vittoria di Charles Leclerc che ha subito smosso le acque e poi la storia la sappiamo. Quest'anno appunto quel motore che non esiste, è un motore completamente base, forse degli anni storici, ok? E quindi è una monoposto che non va sotto tutti gli aspetti aerodinamici, a livello di power unit, eccetera, eccetera. Ha parlato in questo caso anche Günther Steiner per quanto riguarda, ha parlato dell'asma, ha parlato comunque del lavoro che sta facendo Ferrari sul motore del 2021 e si è detto abbastanza tranquillo. Perché? Perché da Maranello gli hanno dato delle certezze, ovviamente, o comunque una sorta di pacca sulla spalla nel dire non ti preoccupare, nel 2021 avremo una power unit sicuramente nettamente migliore rispetto a quella di quest'anno e ce lo auguravamo tutti onestamente. Sicuramente non si sa se sarà una power unit a livello di Mercedes, perché è davvero molto difficile da dirlo, come ribadevo prima, però forse arriverà davvero la possibilità alla Ferrari di andare a coprire quelle prestazioni completamente negative che hanno avuto quest'anno, e ricordiamo non solo Ferrari ma tutti i suoi motorizzati, ovvero anche Haas e Alfa Romeo. Quindi si spera davvero che dal 2021 almeno Carlos Sainz a questo punto e Charles Leclerc avranno la possibilità di toccare il podio un po' più spesso, di arrivare in Q3 come merito di arrivare la Ferrari in Q3, e forse si aprirà uno scenario in ottica poi anche dei nuovi regolamenti un po' più dinamico che vada a lavorare su quella staticità che la Formula 1 sta avendo, diciamo, nel 2020, con questo dominio Mercedes assurdo, con questo podio sempre un po' già dichiarato, ovviamente pre-qualifica, perché le prestazioni sono sempre quelle. Quindi forse il 2021 sarà l'anno di riscossa della Ferrari, noi ce l'auguriamo da tifosi, e quindi sarà interessante vedere se davvero le parole di Binotto avranno un fondamento concreto per quanto riguarda il futuro. Io ragazzi vi ringrazio da parte mia e da parte di Fabrizio. Ci vediamo il prossimo weekend, nella prossima settimana, reduci da un weekend sicuramente interessante a Portimão, che torna dopo il 1996, quindi da un po' di anni che Portimão non ritorna così in Formula 1. Sarà interessante davvero vedere quello che succederà durante il weekend di gara, e noi vi aspettiamo sempre qui sul podcast Full Gas. Ciao ragazzi, buona giornata.
E allora anche per questa puntata ce l'abbiamo fatta, puntata numero 2 di Full Gas, e speriamo di avervi tenuto compagnia, speriamo di essere stati un po' migliori rispetto all'altra volta. Mi raccomando, aspettiamo i vostri feedback, i vostri commenti, i vostri suggerimenti, e ricordate di seguire anche Your Race su Facebook, trovate riferimenti sul mio account Twitter, sul mio account Instagram. E ci vediamo alla prossima settimana con una nuova puntata di Full Gas, il podcast che unisce l'attualità e la storia della Formula 1. Ciao a tutti!
Avete ascoltato Full Gas, il podcast interamente dedicato all'automobilismo. Appuntamento per mercoledì prossimo con una nuova puntata.